Le 18 in punto, eccoci, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti, siamo pronti per una nuova puntata dell'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 l'appuntamento quotidiano con la redazione, la cronaca delle notizie che segnano questa giornata, anche questa giornata, martedì 9 dicembre. E anche questa giornata tantissimo ruota attorno all'Ucraina, al cambio di rotta diplomatico imposto da Trump agli Stati Uniti. Zelensky oggi era in Italia a colloquio con Meloni, tra poco vi diremo di più sull'esito di questo incontro. Ma per Zelensky sembra sempre tutto molto difficile, sempre più in bilico la sua situazione, perché oggi Trump è tornato ad attaccarlo in una intervista fiume a Politico. Ha detto che forse sarebbe il momento di indire nuove elezioni in Ucraina. Trump, che poi sempre in questa intervista ha ribadito i giudizi durissimi sull'Europa contenuti già nella sua strategia di sicurezza nazionale, cioè che i leader europei sono deboli. Sono deboli e non sanno che fare, ne parleremo, perché poi proseguono sullo sfondo le trattative, sempre difficilissime per una pace ancora molto lontana. Questa è senza ombra di dubbio la notizia principale che trovate in apertura sui quotidiani online in questo momento, ce ne sono però tante altre da andare a vedere. L'indagine della Commissione Europea contro Google sull'uso dell'intelligenza artificiale, che fa il paio con la multa a Musk di qualche giorno fa, in qualche modo anche questa si lega alle parole di Trump contro l'Europa. C'è poi un questionario che definirei grottesco sul sito del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dedicato alla guerra e ai giovani e al loro senso di patriottismo, che fa molto riflettere sull'attuale fase che stiamo vivendo. Parleremo anche di questo. Poi tanto altro, a Milano è scoppiato un bel caos all'ospedale San Raffaele, ieri un intero reparto è andato in tilt, l'amministratore delegato è stato costretto di fatto alle dimissioni. Questa sera però la nostra notizia di approfondimento all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari è dedicata al grande capitolo migranti, che ovviamente anche questo si lega, è intrecciato a Trump, allo scontro con l'Europa, con Trump che accusa il nostro continente di essere in balia dei migranti. E oggi è uscito un rapporto della Fondazione Migrantes, cioè quella della CEI, quella dei Vescovi, che smonta questa tesi, quella dell'invasione, ma in generale parla anche delle nuove politiche sull'immigrazione, quelle in gestazione in Europa, che vanno appunto proprio nella direzione di una maggiore stretta con rimpatri più semplici, e ovviamente parla anche dei modelli italiani, del modello Albania, quello dei CPR, un piano che la stessa Fondazione Migrantes dice è ai margini della democrazia. Ma ormai, insomma, l'avete capito anche voi, sembra che siamo entrati in una nuova fase, molte cose che forse non erano pensabili, almeno non fino a questo punto, stanno diventando normali, almeno la pensa così Cristina Molfetta, che è l'antropologa culturale che ha curato proprio il rapporto della Fondazione Migrante, è uscito oggi, l'abbiamo intervistata, questa sarà anche una delle nostre ospiti stasera all'Orizzonte delle 20.
Abbiamo tanti timori, cioè quello che proviamo ad esempio a dire nell'introduzione è che assistiamo a una forma di normalizzazione dell'orrore, cioè quello che fino a un po' di tempo fa veniva presentato come qualcosa di assolutamente realistico perché è contrario alle convenzioni internazionali, viola tutti i diritti umani e via dicendo, in realtà in qualche modo si sta normalizzando e non solo viene proposto ma in qualche modo viene anche già implementato. Alcuni dei principali stati che sono anche firmatari della Convenzione di Ginevra già mettono in atto delle pratiche che violano i diritti umani e la Convenzione di Ginevra stessa, è molto preoccupante, ma non ci deve far pensare che possa essere normale. Ecco, questa violazione costante delle norme deve continuare a farci dire che quello che si sta provando a mettere in atto, che sono delle violazioni dei diritti internazionali. Vediamo fino a dove si vogliono spingere.
Così Cristina Molfetta, vediamo dove si vogliono spingere. Molfetta, antropologa culturale della Fondazione Migrantes, proveremo a capirlo stasera dove ci si spingerà all'orizzonte delle 20 tra nuove strette sui rimpatri che saranno più semplici e i CPR in Albania che potrebbero di nuovo riattivarsi, o almeno così spera il governo di Giorgia Meloni. We'll be right back. Adesso le altre notizie all'orizzonte oggi, partendo dalla cronaca, con le tappe di Zelensky, questo tour diplomatico del fine settimana. L'ultima tappa del presidente ucraino è stata oggi in Italia con il colloquio con Giorgia Meloni, finito da qualche minuto e forse non a caso è stata l'ultima tappa. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
Sì, eccoci, buonasera.
Colloquio finito da poco, Anna, ciao, e c'è una nota di Zelensky al momento che dice: colloquio eccellente, contiamo sul sostegno dell'Italia. Che cosa sappiamo?
Sì, c'è solamente questa nota di Zelensky e stranamente non c'è nulla che arriva da Palazzo Chigi. Avevano annunciato che ci sarebbe stata una nota anche dal governo, invece al momento non c'è nulla sul sito di Palazzo Chigi, c'è solo la notizia che si sono incontrati. Lui è uscito già mezz'ora fa e appunto dal governo non si dice nulla su questo incontro, che è durato più di un'ora, è cominciato intorno alle 3, e quindi insomma dobbiamo leggere le parole di Zelensky per ora, parole che insomma appaiono un pochettino vaghe, diciamo, sull'incontro. Lui dice: abbiamo avuto un colloquio eccellente, molto approfondito sugli aspetti della situazione diplomatica, apprezziamo il ruolo dell'Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace. L'ho informata sul lavoro del nostro team negoziale e stiamo coordinando i nostri sforzi diplomatici. E poi desidero esprimere la gratitudine per il pacchetto di assistenza energetica e per le attrezzature necessarie perché sosterrà le famiglie ucraine. Quindi queste sono un po' le parole di Zelensky, e dobbiamo andare forse per sottrazione, nel senso sì, che quello che si nota è che non fa nessun accenno alle armi, al sostegno militare, e appunto dice che è grato del pacchetto di assistenza energetica, che era quello che appunto si prevedeva, cioè un pacchetto di aiuti, diciamo, più dai connotati umanitari, proprio per le famiglie, di energia e altro, ma non di armi. Cioè su quello di Zelensky dice di contare sul sostegno dell'Italia, e quello può fare, perché al momento non è stato nemmeno, come sappiamo, non è stato rinnovato ancora il decreto per gli aiuti militari per il 2026, proprio per le distanze, le differenze che esistono all'interno della maggioranza di governo, insomma, su questo e su altri aspetti anche dal punto di vista negoziale. Cioè, appaiono un po' parole un po' vaghe quelle di Zelensky. Il lavoro del nostro team negoziale è quel lavoro che Zelensky forse ha fatto di più sull'altro campo, cioè quello dell'incontro di ieri a Londra
con gli altri leader europei che non vedevano la presenza di Giorgia Meloni.
Esatto, quindi è appunto il piano di trattativa che Zelensky che ha ridotto di qualche punto di quelli, diciamo, più a favore della Russia, e quindi al centro, diciamo, di uno sforzo diplomatico, del quale bisogna capire qual è la forza che ha Meloni ora di contrattare, diciamo, anche un negoziato da questo punto di vista. La sua posizione è sempre quella, appunto, di essere un po' il ponte tra America e tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma le cose sono cambiate, le posizioni sono cambiate. Cioè Trump, sembra aprire, diciamo, un dialogo più con Mosca che con Bruxelles, e questo cambia le cose anche per l'Italia, perché in Italia ci sono tre posizioni diverse, possiamo dire. Cioè Tajani a favore dell'Unione Europea, nella difesa dell'Unione Europea, e Salvini diciamo più vicino a Mosca, e Meloni, insomma, che continua a credere nella possibilità di avere, come dire, una voce più vicina a Trump, cioè di riuscire a convincerlo a stare un po' dalla sua parte, cioè a riuscire ad avere un ruolo perché si avvicini Trump all'Unione Europea. Però questi sforzi al momento sono vani, quindi probabilmente su tutto questo alla fine emerge questa nota di Zelensky un pochettino vaga. Attendiamo di capire se esce qualcos'altro dal governo per capire anche, insomma, che ruolo può avere l'Italia, insomma, nei prossimi mesi e se non settimane.
Certo, aspettiamo di capire. Al momento, appunto, dobbiamo soltanto affidarci a questa nota. Forse, Anna, mi colpisce molto di questa nota, la sottolineatura sul generare idee concrete. Questo è qualcosa che Meloni ha sempre cercato di, rimarcare. Ci vogliono soluzioni concrete e pragmatiche. Dal suo punto di vista, anche significa andare incontro a quelli che sono gli sforzi americani, no? Siamo sempre lì attorno a quello.
Certo, assolutamente sì, gli sforzi americani, però insomma gli sforzi americani da che parte stanno andando in questo momento? C'è probabilmente una direzione che mette in difficoltà anche il ruolo dell'Italia, perché se è di, come dire, di colpire l'Unione Europea in questo momento, Meloni non può poi stare solamente dalla parte di Trump, cioè, quindi. E da questo punto di vista lei è il sostegno a Trump e la sua assicurazione di vita politica anche, perché se dovesse perdere su questo piano, chiaro, perde di credibilità, ecco, Meloni. Quindi, e poi c'è anche tutto l'aspetto della NATO, degli aiuti militari alla NATO, anche quello è un altro tema che è di scontro anche in Italia. Crosetto stava per andare negli Stati Uniti per trattare su questo aspetto, l'acquisto di armi americane è stato fermato proprio per la posizione anche contraria da parte di Salvini. Quindi, insomma, su ogni strada, su ogni direzione c'è un ostacolo anche interno e anche nello stesso tempo anche diplomatico. Quindi, Meloni, ecco, dovrà trovare una soluzione per portare avanti e avere un ruolo, ritagliarsi un ruolo diverso da quello che hanno i paesi cosiddetti volenterosi e dalla stessa Unione Europea, dalla Commissione Europea. Insomma, non è facile proprio a causa delle posizioni di Trump in questo momento.
Certo, ostacoli interni e poi la difficoltà di riuscire a mantenere questa ambiguità che lei sta seguendo in politica estera, dunque a livello esterno, tanti problemi, chissà come riuscirà a risolverli. Grazie Anna Bredice nel frattempo.
Grazie a voi. Grazie.
Is Zelensky responsible for the stalled progress, or what's going on
Well,
there?
he's got to read the proposal. He hadn't written, really, he hasn't read
The
it
most
yet.
recent draft,
That's
yeah.
as of yesterday. And maybe he's read it over the night. It would be nice if he would read it. You know, a lot of people are dying.
E questo è
So it would
Trump
be
che
really
parla
good
di
if he
Zelensky
would
in quella
support that
intervista a
proposal.
politico che, di
Lieutenant,
cui vi annunciavo,
his top people, they liked it. But they said he hasn't read it yet.
in cui dice
I think
Zelensky
he
non
should
ha di
sit down
fatto
to read
letto
it.
il piano di pace
His top people
americano e
have
forse è il
not read
momento
it.
di indire nuove elezioni in Ucraina.
Yeah, I think so. It's been a long time. Hasn't been doing particularly well. Yeah, I think it's time. I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, you know, should have that choice, and maybe Zelensky would win. I don't know who would win, but they haven't had an election in a long time. You know,
Forse
they talk
Zelensky le
about
può vincere quelle elezioni, ma forse è venuto il momento di indirle perché è da tempo che non c'è la democrazia in Ucraina, dice Trump. E ora l'intervistatrice gli chiede degli europei.
What they're doing to their countries, they're destroying their countries.
Well, European Council
and they're
President.
people I like. Look, they're people I like. I get along with them. You know that. But they can't let this happen. And it gets to a point where you can't really correct it. There'll be a point, and it's very close to that
And what will
point.
that mean?
It will mean that they're no longer going to be strong nations,
Does
or
that mean
they'll be.
they won't be allies?
Trump che dice gli europei sono deboli, sono diventati deboli e anche le opinioni pubbliche europee ormai questo lo capiscono.
It's going to make them much weaker. They'll be much weaker, and they'll be much different.
You know, sir, it's sometimes hard to tell When you say these things, do you intend to send kind of a message of tough love to our allies to push them to make reforms? Or no, do you think that many of them are just weak and you don't really want to be allies with them?
I think they're weak, but I also think that they want to be so politically correct that I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do.
L'Europa, gli europei forse non sanno più che cosa fare, sono deboli, è stato insomma molto chiaro il presidente degli Stati Uniti in questa intervista che trovate di 40 minuti alla testata politico, in cui sostanzialmente ribadisce Donald Trump quello che è contenuto nella nuova dottrina in politica estera americana, la nuova strategia di sicurezza nazionale, in cui si fa anche appello alle forze patriottiche europee, cioè sostanzialmente i partiti sovranisti europei, per salvare l'identità nazionale del continente, che è a rischio di essere cancellata perché in balia di tanti problemi e un'ondata soprattutto che arriva dai fenomeni migratori, che rischia appunto di cancellarne l'identità. Trump dunque che ribadisce quello che è stato lo shock di quest'ultimo fine settimana, il cambio di rotta drastico della politica estera degli Stati Uniti anche nei confronti del loro principale alleato, cioè l'Unione Europea. E di questo nello specifico parliamo con il nostro collaboratore Sabato Angeri, collegato con noi. Ciao Sabato.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Allora, tu hai seguito Zelensky oggi, ne abbiamo parlato dal lato di Giorgia Meloni poco fa con la nostra Anna Bredice, con te anche per capire qual è stato l'esito di questo tour diplomatico del presidente ucraino, che ha scelto come ultima tappa, sembra, l'Italia, e forse non a caso, ma soprattutto anche per commentare l'audio che abbiamo appena sentito di Trump, questa intervista politico in cui dice forse è venuto il momento a Kiev di indire nuove elezioni. Che significa?
Allora, il tour diplomatico di Zelensky è stato più un tour de force che un vero viaggio, perché è durato da lunedì pomeriggio a oggi, quindi molto poco. In realtà serviva in questo momento a elaborare nel più breve tempo possibile una controproposta fattiva, nero su bianco, che da presentare agli USA rispetto al piano per la fine delle ostilità in Ucraina. Si parla di 20 punti, quindi non più 28, non più i 18, insomma si è arrivati a 20, che dovrebbero tenere dentro, credo che il punto principale, anche se non l'hanno ancora detto, sarà rispetto alle garanzie di sicurezza.
Ecco, esatto, perché che cosa è cambiato rispetto alle altre bozze che abbiamo visto in questi ultimi giorni?
Beh, è cambiato che dal punto di vista di Zelensky e dei leader europei, soprattutto di Francia, Germania e Gran Bretagna, questo verrà presentato come il piano euro-ucraino, quindi è un modo per l'Europa di rientrare all'interno della trattativa, almeno di provare a rientrare all'interno della trattativa da protagonista, e per l'Ucraina di dire abbiamo bisogno di qualcosa di più di quello che ci ha offerto Trump, e dietro di noi ci sono Bruxelles, Berlino, Parigi, Londra, insomma non siamo soli, e per aumentare il suo peso nel negoziato essenzialmente. E infatti, come giustamente dicevi tu, il fatto che la visita si sia chiusa a Roma non è assolutamente un caso. Giorgia Meloni si è assegnata, un po' autoassegnata, però diciamo le viene riconosciuto questo ruolo di pontiera con gli Stati Uniti, e Zelensky è venuto qui per dire, per vagliare innanzitutto la posizione italiana rispetto a questo, eventuali remore della posizione del governo italiano sarebbero state un problema ovviamente all'interno dei vertici dell'Unione Europea, e soprattutto per cercare di capire anche attraverso Giorgia Meloni quali possono essere gli spiragli.
Molto chiaro, sì, e capiremo se avrà degli effetti. Poi il prossimo passaggio, dunque, la palla che torna negli Stati Uniti torna Donald Trump, immaginiamo. Ma senti, sabato, queste parole...
Sì, rispetto a questo Zelensky infatti proverà a incontrare Trump, l'ha già ripetuto nei giorni scorsi e l'ha detto anche oggi, ma Trump su questo è stato abbastanza perentorio: incontrerò i presidenti di Russia e Ucraina, ma soprattutto quello ucraino, solo dopo che avremo raggiunto un accordo sul piano. Quindi a cose fatte io li incontrerò, almeno questo ha dichiarato finora, poi sappiamo che Trump è molto volubile nelle sue dichiarazioni.
Ah, quindi proverà, nel senso che Trump, finché non è sicuro di poter fare un passo avanti significativo, non sarà, almeno sulla carta, disposto a vedere Zelensky.
Così ha dichiarato, sì, esatto.
E invece queste parole di Trump in questa intervista a Politico, Zelensky come potrebbe averle prese?
Allora, in parte ha già risposto qua a Roma, mentre usciva dal Parco dei Principi, dall'Hotel dei Parioli, per andare verso Palazzo Chigi, i giornalisti gli hanno chiesto: è pronto a indire elezioni? Trump l'accusa di non voler indire elezioni, lui ha detto: sono pronto anche ora, che al di là della botta e risposta alla distanza, in realtà... queste parole in una giornata del genere sono un colpo abbastanza duro ai negoziati, perché ribadiscono, non sono nuove perché sapevamo già la posizione di Trump, però ribadiscono che gli Stati Uniti nella trattativa pendono dal lato russo, che Trump ha accusato Zelensky di essere un imbonitore, un venditore, di essere di star perdendo, di non volerlo ammettere. Quindi sono tutte accuse molto dure che servono ovviamente a svilire la posizione negoziale della parte ucraina all'interno delle trattative. Bisogna interpretare questa fase tutta come una grande trattativa, che ovviamente in quanto tale porta con sé diversi componenti, ovvero ogni parte in campo vuole avvalorare la propria posizione, sminuire quella degli altri, ognuno cerca degli avversari, attraverso gli avversari cerca di arroccarsi su posizioni più vantaggiose. Sono tutti incastri e intrighi che si muovono in funzione dell'elaborazione di questo piano, quindi della fine della guerra.
E poi ha usato anche parole molto nette Trump sulla situazione sul campo, ha detto che la Russia sta vincendo questa guerra di fatto, perché ha preso molto più ha preso del territorio molto importante, molto esteso, e di questo bisogna prenderne atto sostanzialmente.
Beh, Trump ha anche detto che la Crimea è bagnata dall'oceano da quattro lati, l'ha detto oggi nella stessa intervista, che è legata al territorio ucraino tramite un molo, cioè, quindi non so di che geografia ucraina abbia contezza, però diciamo che il fatto che gli ucraini siano in difficoltà sul campo è un dato di fatto, l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi quando mi trovavo lì, ed è così, è innegabile. Il fatto che i russi stiano vincendo però non è una conseguenza diretta della prima affermazione, perché se, come dichiara Putin, i russi veramente fossero riusciti a sfondare sul campo e a occupare tutte le posizioni che reclamano, noi non saremmo neanche qui a parlarne in questo momento.
E va sempre sottolineato questo. Grazie Sabato Angeri, come sempre.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Buon lavoro, buon lavoro. Sabato Angeri, nostro collaboratore giornalista del Manifesto. Sono le 18 e 24 minuti, tra poco arrivano le notizie di Popolare Network, ma c'è una notizia da darvi adesso, perché è proprio arrivata pochi minuti fa, e lo facciamo noi insieme a Cecilia Di Lieto. Ciao Ceci.
Buonasera, buonasera. Mi spiace, proprio oggi, quando il rapporto dell'ONU ci fa sapere che ogni anno ci sono milioni di vittime per le questioni ambientali, dobbiamo dire addio a un grande personaggio, uno zoologo, Ian Douglas Hamilton. Lui è stato un pioniere nella studio e nel lavoro di conservazione per gli elefanti africani. Lui era scozzese, si era spostato in Africa giovanissimo, a 23 anni inizia i suoi primi studi proprio sugli elefanti, e da lì non se ne separa mai più. Lui è morto in Kenya a 83 anni, e però oltre a essere stato, si può dire, il non so, l'uomo che sussurrava l'elefante, possiamo dire così, nel senso che il processo possiamo. Di studio, di empatia, di conoscenza è stato enorme, lui è stato fondamentale negli anni tra il 79 e l'89, gli anni veramente delle stragi più terribili degli elefanti per il loro avorio, è stato quello che è riuscito attraverso una mobilitazione internazionale a far sì che il traffico di avorio avesse insomma uno stop. È insomma una figura veramente straordinaria, di grande di grande anche simpatia. Lui ha una moglie e delle figlie, la moglie dice: lui era un elefante, ha sposato un elefante, siamo elefanti. E insomma, in realtà adesso lo dico col sorriso, ma in realtà la situazione degli elefanti nel mondo è terrificante, degli elefanti africani ancora di più. Lui ha fondato un'associazione Save the Elephants, che è un'associazione che negli anni si è mobilitata per tenere alta l'attenzione su questi meravigliosi animali, che peraltro hanno delle similitudini con gli umani molto più importanti di quanto si possa pensare. Non c'è una proboscide a separarci.
È stato determinante nel denunciare, come dicevi, ci leggo qui in agenzia quello che è uscito sull'agenzia ANSA, sì. Determinante nel denunciare la crisi del bracconaggio dell'avorio, documentando lo sterminio di oltre la metà degli elefanti africani in un solo decennio, che ha portato a una decisione intergovernativa cruciale per vietare il commercio internazionale dell'avorio nel 1989.
Esatto, proprio quel decennio lì, dal 1979 all'89, ci fu veramente l'apoteosi delle stragi possibili di elefanti.
E non si è più tornati indietro di fatto dopo la sua attività, almeno sicuramente ci sono stati.
No, diciamo che la situazione degli elefanti africani continua a essere drammatica, il traffico di avorio continua a esistere nonostante tutto, quindi vuol dire che il bracconaggio esiste, che gli elefanti vengono ammazzati, esiste il conflitto tra gli elefanti e le popolazioni locali, come sempre questo è un tema fondamentale, e una delle cose importanti di Douglas Hamilton è stato quello di lavorare anche naturalmente per la sensibilizzazione delle popolazioni locali, come sempre è necessario fare per una convivenza possibile, un po' come dovremmo fare noi con i lupi, che invece sono diventati il nostro baobao, certo. Mettiamola così.
Grazie mille Cecilia Di Lieto, di questo immagino ne sentiamo domani al Consiglio dell'Armadillo in qualche modo.
Sarà ricordato naturalmente, ma insomma comunque sì. Sono figure così enormi che rimangono anche se non ci sono più.
Considera l'Armadillo domani alle 12:45. Minuti. Grazie Ceci, un abbraccio. Grazie e poi anche questa notizia immagino la sentirete nei notiziari, come quello che arriva adesso, le notizie in breve con Massimo Alberti.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, rieccoci all'orizzonte, seconda mezz'ora. Seconda mezz'ora per parlare di una delle tante cose, insomma, particolari, un po' grottesche che stanno accadendo in questo periodo attorno alla scuola italiana. Ne scrive oggi il Manifesto, Luciana Cimino racconta di un questionario, un sondaggio che è comparso sul sito dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, un sondaggio sulla guerra e i conflitti da sottoporre ai giovani italiani. Un sondaggio che insomma evoca il senso di patriottismo dei nostri e vostri ragazzi e soprattutto fa domande in cui si chiede insomma se l'Italia dovesse entrare in guerra ti sentiresti responsabile, cosa faresti? Se servisse ti presteresti alla causa, insomma questo è lo spirito di questo sondaggio che sembra insomma che trasformi un po' questioni importanti e profonde come guerra e pace in soft skill per i nostri ragazzi. Almeno così lo giudicano i ricercatori di ROARS, che è Return on Academic Research in School, ricercatori di ROARS di cui abbiamo in onda in questo momento una delle sue componenti, ovvero Rossella Latempa, che saluto, benvenuta Rossella.
Buonasera a tutti.
Allora, di che si tratta? Come l'avete scoperto questo sondaggio?
Abbiamo letto alcuni articoli critici su riviste indipendenti e poi abbiamo approfondito direttamente dal sito del Garante, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. In realtà si tratta di una consultazione, così la chiamano, e il Garante descrive che serviva per spunti di riflessione, ecco, una consultazione dal titolo Guerre e conflitti. E questi spunti di riflessione però sembravano un po' riduttivi, quindi abbiamo provato a inquadrare un po' nel contesto delle cose l'azione del Garante. E le domande sono 32, sono anche un'idea piuttosto bizzarra di porre la questione da un punto di vista statistico. Il Garante parla di primi risultati su un campione di studenti, in realtà confonde un po' il termine campione con insieme, perché non c'è nessun campione, a quanto pare, visto che tutti possono ripetere la consultazione, si può più volte rispondere, si può rispondere a 90 anni, si può rispondere a 5 anni.
Insomma, pure noi possiamo andare lì sul sito e rispondere di un giovane, insomma.
Provate, e si può fare, ecco, si può fare. Quindi una consultazione, per modo di dire, ecco.
Ma spunti di riflessione da trarre da i ragazzi, e insomma, è una motivazione un po' così, un po' fumosa. Voi che idea vi siete fatto invece in realtà sugli obiettivi?
Sì. Ma più che altro abbiamo inquadrato un po', insomma, ci è bastato un po' leggere l'attualità, diciamo, ecco, non è stato un lavoro difficile, basta aprire i quotidiani oppure basta leggere anche un po' le interviste. Ci siamo rifatti a quelle che sono i documenti europei, in particolare c'è uno piuttosto, diciamo agghiacciante, ecco, che riguarda la scuola, c'è la risoluzione del Parlamento della primavera scorsa, c'è proprio un pezzettino nella sezione dedicata alla prontezza civile e militare in cui si parla proprio di sensibilizzazione dei giovani, di programmi educativi sul tema della sicurezza, della difesa. E poi ci sono le continue dichiarazioni del Ministro della Difesa, c'è l'attualità europea, per cui diciamo che spunti di riflessione è davvero un po' riduttivo. Le parole si inquadrano all'interno di questo contesto qui, e quindi è un po' un invito alle scuole a riflettere. Noi abbiamo scritto a normalizzare un po' un'idea di futuro, ecco.
Insomma, a costruire un certo tipo di clima, questo quello
sì, che intendi. Sì, a normalizzare proprio l'idea, ma anche la forma sia da un punto di vista del linguaggio, come prima tu hai citato qualche domanda, no? Qualcuno dei quesiti, cioè l'idea che la guerra possa essere, diciamo, un conflitto interpersonale, ma tu litighi con i tuoi compagni, litighi in famiglia, come risolvi i litigi, come metti il muro, oppure alzi la voce, aggredisci, ascolti le ragioni dell'altro. Anche la pace viene assimilata un po' alle manifestazioni, sono utili queste manifestazioni, cioè è un'idea di guerra piuttosto diciamo psicologizzata, ecco perché l'abbiamo chiamata soft skills, insomma, anche perché ci hanno ricordato davvero una domanda che proneva l'Invalsi qualche anno fa agli studenti nel questionario di contesto, no? Era la domanda sulle aspettative future, pensando al futuro che cosa pensi, lo si chiedeva già ai bambini a 10 anni. Raggiungerai il titolo di studio che vuoi, farai ciò che desideri, comprerai ciò che vuoi, e adesso è come se ci fosse una sorta di aggiornamento del catalogo dei futuri possibili. Anche l'idea del test, risposta chiusa, risposta multipla chiusa, è un linguaggio proprio, è uno strumento molto familiare ormai agli studenti, uno strumento che chiude tutte le possibilità. E il Garante ci inserisce tra le varie opzioni anche quella di morire oppure veder morire le persone care, ecco, questo che ci è sembrato.
Sì, certo, colpisce anche questo messaggio che ci arriva da Simone, ti vorrei sottoporre, Rossella, dice, insomma, niente educazione sesso-affettiva, però intanto stimoliamo un certo tipo di clima e di narrazione.
Esatto, perfettamente, sono d'accordo con Simone.
Grazie Rossella per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie a voi.
A presto,
buona serata.
A presto, alla prossima. Era Rossella La Tempa di ROARS, Return on Academic Research and School. minuti, da una notizia all'altra, anche un po' come la natura di questa trasmissione, da un argomento invece che è totalmente distante da quello di cui abbiamo parlato poco fa. Torniamo in Europa per parlare di tecnologia, per parlare di un'indagine che l'Unione Europea ha aperto oggi contro Google, che tanto sta facendo discutere, un'indagine aperta per l'uso dei contenuti sull'intelligenza artificiale. Tutto questo si inserisce, lo dicevamo anche prima, insomma, negli attacchi stessi di Trump contro l'Europa, l'Europa regolamentatrice di tutta una sorta di legislazione tecnologica che lo stesso Trump vorrebbe mettere da parte, sostanzialmente così vorrebbero anche gli stessi oligarchi tecnologici che sostengono questo secondo mandato di Donald Trump. Ne parliamo con Marco Schiaffino. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori.
Io direi partiamo dall'indagine. Sentiamo un ritorno, Marco. Non pensavo che l'avrei mai potuto dire a te di spegnere la radio. E invece sì, forse.
No, in realtà dovrei spegnere il computer. Adesso vediamo se riesco a risolvere.
Come qualsiasi ascoltatore che ancora non ha imparato questo. Vediamo se ce la fai.
Non ce l'ho fatta,
ok,
in cuffia.
Grandissimo. Perfetto. Non me lo aspettavo da te, Marco Schiaffino.
Di solito non rientra, devo dire la verità. Sì, allora
l'indagine, che cosa dice innanzitutto su Google?
Allora, l'indagine verte su due punti sostanzialmente. Il primo, che è più semplice e meno tecnicamente interessante, è quello di YouTube. Perché in pratica Google obbliga i creatori di contenuti di YouTube a dare il loro consenso a prescindere all'utilizzo dei loro contenuti per addestrare l'algoritmo di intelligenza artificiale, e questo senza garantirgli alcun ritorno dal punto di vista economico. Quindi danno un contributo ad addestrare Gemini, che è il chatbot di YouTube o qualsiasi sua derivazione, senza prendere un euro, e questo secondo l'Unione Europea potrebbe configurare un abuso di posizione dominante. Questa è abbastanza semplice.
Sì.
Quella più interessante è l'altra, perché riguarda il fatto che Google ha un doppio ruolo invece per quanto riguarda i siti internet che pubblicano contenuti online. Immaginiamo il classico sito di news. Perché? Perché da una parte addestra il suo algoritmo di intelligenza artificiale, dall'altra però accede al contenuto anche per indicizzare i contenuti e farli emergere nel suo motore di ricerca.
Insomma, quando facciamo una ricerca ci esce fuori subito una overview dell'intelligenza artificiale sulla ricerca che abbiamo fatto, ci dà già una prima risposta, è quello, no?
Sì, il problema grosso è che quando per fare questo Google deve in pratica prendere i contenuti di un sito, certo, darli in pasto al suo algoritmo e creare quella risposta.
Li ruba sostanzialmente.
Esatto, in teoria i creatori di contenuti, qualsiasi sito di news, potrebbe opporsi a questo semplicemente utilizzando gli strumenti tecnologici. Nel caso di Google però tutti sono restii a farlo. Perché? Perché se tu blocchi il bot di Google corri il rischio di bloccare sì il furto di dati che addestra l'intelligenza artificiale, ma di bloccare anche l'indicizzazione sul motore di ricerca, e quindi tu non compari sul motore di ricerca. E quello è un danno.
È un'arma a doppio taglio, certo, per loro.
Esatto, quindi quello che dice l'Unione Europea in buona sostanza è che Google si stia avvantaggiando di questo doppio ruolo per ricattare chi pubblica dei contenuti online e in questo modo forzarli a fare in modo che questi contenuti possano essere utilizzati dal suo algoritmo di intelligenza artificiale. E questo da un punto di vista tecnico è molto più interessante perché effettivamente è un'interpretazione piuttosto brillante.
È molto chiaro, sì, molto chiaro Marco, e poi ovviamente si ricollega, questa è una grande tematica che vediamo da diversi anni questo conflitto che c'è tra le testate giornalistiche, gli editori in generale, poi i loro contenuti sulle piattaforme, sul web e chi ha una posizione dominante sul web, in questo caso i grandi colossi tecnologici. Senti Marco, poi c'è stata anche nei giorni scorsi la multa a Elon Musk per X della Commissione Europea, ma non ne parliamo di questo perché lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi. Quello che ti chiedo è: tutto questo si inserisce nelle parole di Donald Trump contro l'Unione Europea, nel cambio di dottrina di politica estera degli Stati Uniti e con la richiesta all'Unione Europea di fatto di non regolamentare più alcuni ambiti della vita economica come quello digitale, e con Trump ci sono ovviamente i grandi oligarchi tecnologici. Si inserisce in questo grande solco che sappiamo, non sappiamo ancora che strada prenderà. Che idea ti sei fatto tu?
Allora, è un risico molto complicato, nel senso che la Silicon Valley, che era storicamente progressista, si è schierata molto rapidamente al fianco di Trump appena lui ha preso il potere, sostanzialmente perché avevano paura di eventuali ripercussioni se non l'avessero fatto. Naturalmente ora stanno cercando di ottenere in cambio uno sforzo da parte dell'amministrazione statunitense per ridurre quella che è la regolamentazione dell'Unione Europea, e tutto questo va in quel gran calderone di trattative, lo citavi tu riguardo il piano strategico statunitense, riguardo anche la questione dei dazi, con un problema secondo me che nessuno sta notando, cioè c'è una simmetria pazzesca, perché Donald Trump è uno che si sveglia al mattino, si fa un'idea e firma un ordine esecutivo ed è convinto di poter risolvere tutte le questioni in un incontro di 3 ore in cui fa un accordo commerciale. L'Unione Europea invece agisce in maniera molto diversa, ci mette del tempo perché è un'istituzione complessa, delle procedure. Io faccio un esempio: questa multa di 120 milioni di euro a X arriva dopo un'indagine che è partita il 18 dicembre del 2023, ha avuto un altro passaggio il 12 luglio del 2024 e siamo arrivati alla sanzione nel 2025. Il problema, secondo me, è che Trump questa cosa non la capisce. Lui è convinto che questa sia la ritorsione per quello che ha fatto l'altro ieri. Finché non si supererà questa sorta di asimmetria, questo equivoco nel rapporto fra Unione Europea e Stati Uniti, la vedo molto dura che si arrivi a un accordo su questi temi.
Marco, chiarissimo, efficace come sempre, c'è una persona che ti vuole salutare.
Buonasera Marco Schiaffino.
Oh, un Alessandro Braga, buonasera.
Alessandro Braga per introdurre la parte di Metro Regione. Ti ringraziamo Marco, ciao, un abbraccio.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, ciao. Allora Ale, ciao a te.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Eccoci qui con l'anticipazione di Metro Regione. Oggi devo dire che la notizia grossa, principale, è quanto accaduto alla San Raffaele.
Non ci si crede, è una notizia insomma che fa un certo effetto a leggerla.
Sì, è incredibile. È incredibile, in realtà non è così incredibile se si pensa a come da anni, se pensiamo già dalla riforma ai tempi di Roberto Formigoni, poi seguita dalla riforma di Roberto Maroni e poi quella firmata Attilio Fontana e Letizia Moratti, comunque la sanità lombarda ha avuto un percorso di privatizzazione molto importante. Questo caso specifico accaduto al San Raffaele va iscritto, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, ad avviso di molti, all'interno di un sistema, quello sanitario lombardo, che va ribaltato, se vogliamo usare le parole di alcuni consiglieri regionali di opposizione.
Raccontiamolo esattamente che cosa è successo.
Ma allora, per una trentina di ore circa, dalla sera del 5 dicembre alla mattina del 7 dicembre, in un reparto al terzo piano della struttura Iceberg del San Raffaele, che è una delle strutture più nuove dell'ospedale, tra l'altro dove vengono trattati i pazienti che hanno bisogno della cosiddetta medicina intensiva, sono degenti. La gestione di quel reparto è stata esternalizzata, affidata ad una cooperativa. In quella serata ci sono stati grossi problemi che hanno portato di fatto a mandare in tilt tutto il reparto. È stata creata un'unità di crisi per tappare il buco, diciamo, per sistemare la situazione. Questa cooperativa esterna che gestisce la cosa probabilmente ha del personale non adatto alla gestione, non formato in maniera particolarmente efficace, e questa è stata una scelta dell'amministratore unico del San Raffaele, che poi ieri ha dato le dimissioni, di fatto sfiduciato dal CDA. Una situazione comunque quella del San Raffaele che è stata denunciata più e più volte dal sindacato interno, e le RSU, che sono le rappresentanze sindacali unitarie, questa mattina sono andati al commissariato di polizia per denunciare quello che è accaduto di fatto e spiegare il tutto.
Noi ce l'abbiamo proprio in onda, Margherita Napoletano, che saluto, benvenuta.
Buonasera a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Margherita, partirei proprio da cosa è successo questa mattina. Voi come RSU siete andati al commissariato di polizia per fare una denuncia. Cosa nello specifico siete andati a denunciare?
Sì, innanzitutto, poiché erano giorni festivi, appunto abbiamo dovuto aspettare stamattina per parlare con il commissariato competente territorialmente, ma noi subito abbiamo mandato una PEC perché la situazione era veramente molto grave e fuori controllo, e tra l'altro ha avuto ripercussioni anche sul pronto soccorso, sulle terapie intensive, sugli altri reparti, perché sono stati bloccati i ricoveri verso appunto questa medicina ad alta intensità di cure, verso l'admission room, che è una specie di anticamera tra il pronto soccorso e il ricovero. E quindi questo appunto perché è stato fatto un affiancamento dei professionisti che sono venuti a coprire i turni per la cooperativa, insufficiente, perché è iniziato solo il 25 di novembre, e oltretutto su persone che hanno un turnover molto elevato, perché queste cooperative prendono le partite IVA che danno disponibilità magari nei turni di riposo, lavorando già in altre strutture, e questo poi appunto ha determinato il fatto che non sapevano come chiamare il medico di guardia, non avevano le utenze per poter gestire la cartella infermieristica, i fogli di terapia, che è tutto informatizzato, e insomma tutta una serie di disservizi che sono anche di tipo organizzativo, prima ancora che appunto da imputare al singolo professionista, che chiaramente ha fatto tutto il possibile con quello che aveva. Addirittura sembrerebbe che l'infermiere che ha lasciato il servizio alle 5 del mattino invece che alle 7, quando sarebbe arrivato il cambio turno, era perché gli era stato assegnato un turno che finiva alle 5 del mattino, aveva dato disponibilità fino a quell'ora, e quindi anche qui probabilmente ci sono stati proprio dei problemi organizzativi e di comunicazione. Dato che appunto le responsabilità potrebbero essere di molti, e noi chiaramente che già da tempo denunciamo il fatto che lasciare scappare i professionisti solo perché si vuole risparmiare tagliando sul costo del personale, e quindi tagliando proprio in termini di numero di teste, ma anche tagliando gli stipendi, perché c'è stato assegnato un contratto della sanità privata AIOP che ha una differenza retributiva rispetto al pubblico anche di 300 euro netti al mese. Comunque i salari sono tutti più bassi, e il rinnovo contrattuale per la sanità privata AIOP è ferma al 2020.
Margherita, la questione, quello che è successo in quelle ore è chiaro, è un evento sicuramente grave, c'è la mancata formazione di queste persone che avrebbero dovuto gestire la situazione, ma voi avete denunciato altri casi comunque di malfunzionamento all'interno dell'ospedale, tutti dettati da questa politica più generale dell'andare verso una privatizzazione selvaggia a discapito del paziente, degli operatori, di voi lavoratori e lavoratrici del San Raffaele comunque.
Sì, certo, perché quello che sta facendo questa proprietà ha nominato degli amministratori unici, pur avendo chiuso il bilancio dell'anno scorso in positivo, per fare ulteriore guadagno e garantire quel 6,5% di rendimento dei bond che hanno emesso sul mercato, stanno per emettere sul mercato, e quindi hanno assegnato proprio il compito a questi amministratori unici di tagliare i costi e aumentare il fatturato senza guardare in faccia a nessuno, e quindi sfruttando e non rispettando i lavoratori, e soprattutto non rispettando la parte più debole della società, che sono i pazienti.
E adesso si è dimesso, beh, questo l'abbiamo detto, si è dimesso l'amministratore dell'ospedale Francesco Galli. Immaginiamo che questo avrà diverse ripercussioni. Grazie davvero Margherita Napoletano per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie ad Alessandro Braga, questa forse è la principale notizia di Metro Regione, ma poi tante altre.
Sicuramente quella principale, ricordiamo domani lo sciopero anche a Milano del comparto dei servizi ambientali, uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto, eccetera, eccetera, che influenzerà comunque il ritiro dei rifiuti, giusto per essere chiari per i cittadini milanesi e non solo. Segnalo queste due notizie, ma anche tante altre tra l'edizione di questa sera e quella di domani mattina di Metro Regione.
19.45 stasera, 7.15 domani, come sempre. Grazie Alessandro. Adesso linea Sciauchi Senussi c'è Esteri. A più tardi.